Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è giovedì 27 maggio, una giornata in cui vi portiamo in America Latina, in particolare in Colombia, un mese dall'inizio dello sciopero nazionale. Lo chiedeva oggi una nostra ascoltatrice a Prima Pagina, diceva: si parla così poco di Colombia ed ecco che ne parliamo oggi noi. Secondo i dati di diverse organizzazioni, in Colombia ci sono state fino ad oggi più di 800 vittime di violenza fisica, 43 morti, più di 1000 detenzioni arbitrarie, quindi degli eventi estremamente complessi e sanguinosi, diciamo così. E poi andremo in Argentina, dove a uno dei lockdown più duri dell'area per la diffusione della pandemia si aggiunge adesso una crisi economica senza precedenti che investe il mercato della carne argentina, che è rinomata in tutto il mondo. Per la piazza online, i suggerimenti alla redazione oggi ci arrivano da Giulia De Luca e vanno su questi hashtag e profili: per la Colombia, hashtag Colombia en alerta Roya, o ancora hashtag SOS Colombia, e ancora hashtag Paro Nacional Colombia. E poi alcuni profili da seguire: Colombia Informa e ancora Temblores ONG Elefante. Persino il Papa domenica, tra l'altro, ha scritto un appello dal suo account di Twitter per pregare sulla situazione della Colombia, che dice continua a essere preoccupante, mentre sull'Argentina l'hashtag è carne argentina e i profili Twitter da seguire sono cronista.com, il cronista, uno dei principali quotidiani economici argentini, e ancora l'agenzia di stampa nazionale Agenzia Telam. Per i vostri commenti inviate un sms, un whatsapp al 335 574 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
Sono orgoglioso di ustedes, porque muy pocos tienen la oportunidad de ser soldados y policías de Colombia.
Tenían civiles y los bombardearon.
Y eso inspira a una nación. Mientras que otra generación de vándalos buscan destruir, ustedes inspiran a una nación.
Necesitamos ayuda, necesitamos intentando tener un cordón de seguridad, pero la gente no lo
permite. Questa su Radio 3 Mondo è una testimonianza articolata con diverse voci dal media Rolling Stone, la versione colombiana, che è l'edizione colombiana. In questo video c'è il discorso del ministro della difesa Molano, il ministro colombiano, che esalta le forze speciali della polizia, delle scene di violenza che da un mese si vedono nelle strade delle città colombiane. Giusto per dare un'idea, il ministro dice: sono molto orgoglioso di voi, lo dice alla polizia, perché sono pochi quelli che hanno l'orgoglio di essere soldati e polizia della Colombia, questo ispira una nazione. E ancora una donna che grida: abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di un cordone di sicurezza, diamo la responsabilità allo Stato come assassino. Ecco, quindi in Colombia davvero sta succedendo qualcosa di eccezionale e grave. Cerchiamo di capire cosa succede, tra l'altro a un mese esatto dall'inizio dello sciopero nazionale, e lo facciamo con Giacomo Finzi, ricercatore in studi latinoamericani all'Università Nacional de Colombia, docente alla Facoltà di Scienze Sociali dell'Università de los Andes. Buongiorno Giacomo Finzi.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
Professor Finzi, oggi sono previsti dei sit-in in diverse parti della capitale Bogotà del paese. Cosa sta succedendo e cosa si prevede accadrà oggi a un mese dall'inizio dello sciopero nazionale?
Allora, nella giornata del 28 maggio, che compie il primo mese delle mobilitazioni pacifiche, sono previste diverse mobilitazioni a Bogotà e in tutto il paese, quindi nelle principali capitali dei dipartimenti del paese: a Bogotà, Medellín, a Bucaramanga, Cartagena, Cali soprattutto, dove è stata colpita da un'inaudita violenza tutto il mese, Quindi sono previste mobilitazioni in tutto il paese e anche blocchi nelle principali infrastrutture e nelle principali vie del paese. Siamo a un mese dall'inizio della mobilitazione, come diceva, sono già oltre i 60 i morti e oltre 40 persone manifestanti hanno perso la vista per colpi di pallini e ci sono stati oltretutto 22 casi di aggressioni sessuali, tra cui il caso di una ragazza nella città di Popayán, nel sud del paese, che ha si è suicidata a seguito di una violenza sessuale di gruppo da parte della polizia. Questo è il quadro generale a seguito di un mese della mobilitazione. Interessante quelle parole del ministro della difesa, Diego Molano, anche perché proprio nella giornata di oggi questa persona, il ministro della difesa, sfida una mozione di sfiducia da parte del Parlamento colombiano e seguono anche le violenze della polizia in questo mese. L'ultima settimana ha avuto un'escalation di violenza, ci sono stati episodi emblematici, se vogliamo, nella città di Cali, sempre nel Valle del Cauca, di cui è la capitale, nel sud occidente del paese, soprattutto la città di Cali. Ci sono stati episodi di violenza come per esempio nel supermercato Éxito venerdì scorso, il giorno 20-21 maggio, dove ci sono state scene di tortura, omicidi e ci sono corpi scomparsi. Quindi stiamo parlando già di oltre 500 desaparecidos, di cui per ora 132 desapariciones confermate dalla fiscalia, che è l'autorità incaricata in Colombia. Naturalmente queste cifre possono aumentare via via che le conferme andranno avanti. Ci sono detenzioni arbitrarie che continuano in tutti i giorni di mobilitazione. Ieri, nella giornata di ieri, nella città di Bogotà, solo nella città di Bogotà ci sono stati oltre 200 feriti, di cui 185 solo nel quartiere di Usme, che è un quartiere periferico del sud della capitale bogotana.
Quindi una vera e propria macelleria, diciamo. Tra l'altro, gli approfondimenti a cura di Giulia De Luca ci segnalano la storia che lei stesso ci raccontava, la ragazza di 17 anni che si è uccisa a Popayán dopo essere stata arrestata e abusata in gruppo, tra l'altro era anche figlia di un poliziotto. E poi su Twitter è possibile vedere e leggere che cosa è successo alla sezione dei diritti umani del municipio di Bogotà, che hanno denunciato aggressioni ai loro funzionari da parte della polizia. Il professor Finzi citava la località di Cali e la nostra Giulia De Luca ha raccolto una testimonianza esclusiva di Jafran, fotografo, 31 anni, proprio di questa, proviene da questa località e da questo nome, che è quello che utilizza sulle reti sociali Twitter e Instagram. Ascoltiamo Jafran.
È stato un processo di resistenza molto forte da parte di differenti comunità a livello rurale, urbano, locale, regionale e nazionale per chiedere delle riforme e dei cambi strutturali profondi. Questo è stato abbastanza complicato a causa del modo di agire delle forze armate e delle forze militari, al cui vertice ci sono il presidente Iván Duque e il suo ministro della difesa. In questo momento una città come Cali ha più di 4.400 persone che non sono di Cali, che sono arrivate armate per militarizzare una città che ha dimostrato massivamente, pacificamente, che può stare nelle strade. Non è stato facile. Diciamo che le azioni militari hanno attenuato molto questo risveglio della popolazione calegna e colombiana. Cali è la città che in questo momento conta con il più alto numero di persone assassinate da agenti dell'ESMAD, le forze speciali antisommossa della polizia. Fino ad ora abbiamo più di 35 persone uccise e numerose sparizioni. Stiamo parlando di più di 135 persone confermate, con documento, che sono sparite solo nel territorio di Cali.
También es preocupante y alarmante.
Bisogna dare visibilità a livello nazionale e internazionale alla questione delle sparizioni. È preoccupante, allarmante. È molto più facile avere a che fare con un numero di sparizioni che con dei cadaveri. E questo va denunciato, perché stanno cominciando ad apparire in altre province, in altre città, corpi senza vita nei fiumi, nei campi dove si coltiva la canna da zucchero, nel mezzo delle strade. Corpi di persone che sono state in altre città in queste manifestazioni pacifiche. È preoccupante perché in questo momento c'è la tendenza a far sparire invece di uccidere direttamente.
Che matare in questo momento o che assassinare direttamente.
A Radio Tremondo stiamo ascoltando la testimonianza di Hafran, fotografo di Cali, raccolta dalla nostra Giulia De Luca, in un paese dove da un mese ci sono più di 800 vittime di violenza fisica, più di 43 morti, più di 1000 detenzioni arbitrarie. L'abbiamo sentito da lui e adesso ascoltiamo ancora la testimonianza di Hafran.
Molte famiglie in questo momento piangono in silenzio per la paura di denunciare, perché conosciamo il livello di impunità. Per esempio, l'altro giorno il ministro Molano ha dichiarato orgogliosamente che nei 20 anni che sono trascorsi dalla nascita delle SMAD ci sono stati solo 3 casi di persone morte per mano degli agenti. Questo non significa che abbiano agito bene come forza. Questo mostra l'impunità con la quale si convive in Colombia. Quello che voglio dire è che abbiamo famiglie che, sebbene stiano piangendo per i loro cari spariti o che stiano piangendo per i loro familiari, figli, genitori, uccisi, non denunciano. E non è che non denuncino perché non ne hanno voglia, ma perché hanno paura di una persecuzione. Il fatto di dover fornire un nome, un documento, comporta che in futuro potrebbero essere perseguitati o addirittura possa aumentare il numero delle persone uccise nella loro famiglia per il solo fatto di aver denunciato un sopruso della polizia.
L'esempio che ti voglio dare fu in Puerto Madero, all'oriente estremo della città di Cali.
L'avvenimento che ti volevo raccontare è dell'altro giorno a Puerto Madero, nella parte orientale di Cali. Stavo accompagnando l'organizzazione Primera Linea come servizio stampa, identificato con il casco e tutto. E si vede l'agire degli agenti delle SMAD che da circa 100-200 metri hanno mirato con il laser, poi hanno spento il laser e hanno sparato. Nel video è registrato come mirano verso di me. Io abbasso la testa per proteggerla e c'è uno sparo che letteralmente rimbalza da una colonna e in quel momento cadono 2 persone ferite. E quando ho provato ad allontanarmi, perché era già una linea di comportamento molto forte, un'intenzione diretta di uccidere, cade un'altra persona ferita. E si può vedere come abbiamo cercato di aiutarla. Questa persona si trova ancora tra la vita e la morte. Solo quella notte ci sono state 2 persone uccise da colpi di fucile in quella zona di Cali. Nel video si può vedere come cerchiamo di aiutare, come hanno tentato di trasportare questa persona con uno sparo che le era entrato da un orecchio e uscito dall'occhio. Nelle 2-3 ore che sono stato lì, ci sono state 2 persone uccise e 5 ferite, tutte da armi da fuoco.
Por la cavidad ocular, pierde su ojo y en este momento está entre la vida y la muerte. Aún entendiendo que en ese mismo punto, en esas 2 horas que estuvimos, que yo estuve ahí, en esas 3 horas que yo estuve ahí, 2 persone assassinate, più di 5 feriti per impatto di bala.
Questa è la testimonianza di Hafran, fotografo di Cali, raccolta Giulia De Luca. Una vera e propria macelleria messicana sta accadendo in Colombia e ci sono già molte famiglie e molte madri, coraggio, che piangono. Ascoltiamo ancora Hafran.
Le madri sono scese in strada dicendo: stiamo accompagnando i giovani. Si possono vedere video dove ci sono padri e madri che si tengono per mano e dicono alla polizia: fuori assassini, e li cacciano dai quartieri, perché le persone già non ci credono più. E capiamo che molti di questi poliziotti, molti di questi militari stanno lavorando per uno stipendio, per uno stipendio. E capiamo anche che fanno parte del popolo colombiano. Però ciò che rappresentano come istituzione genera morte, genera paura, genera terrore. È preoccupante che le persone cambino strada quando vedono un poliziotto. È preoccupante che un poliziotto ti perquisisca e le persone comincino a gridare per l'angoscia. E c'è anche la paura di vedere e osservare come agenti della polizia si portano via 1 o 2 persone che poi appaiono morte la settimana dopo.
A Radio Tremondo la testimonianza fortissima di Hafran, fotografo di Cali, 31 anni, che ci dice a viva voce cosa sta accadendo in Colombia. Professor Giacomo Finzi, abbiamo ascoltato da questa viva voce, di questa testimonianza, quanto le forze dell'ordine in Colombia siano crudeli, anche se sono ovviamente parte di un popolo che è messo gli uni contro gli altri. E sappiamo però che c'è un'ipotesi di riforma della polizia, ce ne può parlare?
Sì, abbiamo da alcuni anni un progetto di riforma della polizia e soprattutto ci sono stati progetti di abolizione delle SNAD, questo corpo, a questo corpo speciale della polizia, che naturalmente ha avuto diversi casi di omicidi, come segnalava l'intervista, quasi tutti rimasti sotto un livello di impunità molto elevato. E questa riforma della polizia è da molti anni che si cerca di portare avanti dall'istituzionalità, ma incontra sempre dei freni dall'istituzionalità, soprattutto dal Parlamento e dai certi gruppi politici, soprattutto dal Centro Democratico, che è il partito ufficialista che fa capo a Alvaro Uribe Vélez, e che non ha avuto spazio questa riforma per trovare ancora una sua dimensione. È una delle riforme principali richieste dai manifestanti, quindi finché non ci sarà una riforma democratica, un maggior controllo delle istituzioni e anche una sanzione per le pratiche arbitrarie e violente degli agenti di polizia, purtroppo le violenze e la resistenza nelle piazze continuerà ancora a lungo.
Una riforma necessaria, tra l'altro dalla redazione Giulia De Luca ci segnala un articolo su El Spectador, una spiegazione sull'idea della riforma della polizia, e anche un altro articolo in cui in Colombia il governo dice no, almeno per ora, all'ingresso della Commissione Interamericana per i Diritti Umani. Un'ultima domanda, professor Finzi. Miguel Ceballos, che serve come alto commissario per la pace, ha annunciato sabato le dimissioni dal suo incarico nel governo di Duque. Che significato e che conseguenze ha questa rinuncia adesso?
Sì, le dimissioni del ministro Miguel Ceballos non sono un caso isolato, ma sono il terzo ministro che rassegna le dimissioni dall'inizio delle proteste. Quindi c'era stato il primo, il Ministero dell'Hacienda, e poi c'era stato il ministro dello sport che aveva rassegnato le proprie dimissioni a seguito della rinuncia della Conmebol, quindi dell'istituzione del calcio, calcistica dell'America Latina, di non dare spazio alla Coppa America in Colombia per questo 2021. E come dicevo in precedenza, anche nella giornata di oggi Diego Molano, quindi il ministro della difesa, sfiderà una mozione di sfiducia, quindi sono già tre e possibilmente quattro i ministeri che sono caduti fino a questo momento. Quindi questo segnano naturalmente un momento di debolezza del governo di Duque e anche un momento di debolezza a cui si può far seguito a una violenza, un pugno di ferro come risposta unica per portare avanti il proprio discorso politico. Quindi la debolezza è accompagnata da una possibile degenerazione ulteriore fronte alla violenza manifestata in questo momento. Quindi un isolamento anche internazionale è evidente, come diceva lei, è l'isolamento a seguito della proibizione della Commissione Interamericana dei Diritti Umani. Nella giornata di martedì ulteriormente è stata proibita l'ingresso di una delegazione internazionale di osservatori internazionali dell'Argentina, anche sotto l'appoggio del Papa, quindi del dicastero argentino, e sono state detenute e espulse queste missioni di osservatori internazionali. Quindi un isolamento anche internazionale, oltre a una difficoltà naturalmente interna per portare avanti una normalizzazione del paese. Quindi siamo ancora in una situazione di blocchi che hanno avuto anche come conseguenza un'inflazione galoppante, un incremento dei prezzi e quindi anche un difficile approvvigionamento delle città, le principali delle città del paese.
Ecco, e però il campionato, diciamo, di calcio si farà. Arrivano copiosi i messaggi da parte dei nostri ascoltatori, ne segnalo uno da parte Giampaolo di Parma, che commenta l'intervista che abbiamo sentito prima al fotografo di Cali e dice: stiamo ascoltando cose che annichiliscono la Colombia, il giardino di casa della democrazia. Yankee, questo è il suo commento. Ringraziamo intanto ancora il nostro ospite, il professore Giacomo Finzi, ricercatore di studi latinoamericani all'Università Nacional de Colombia, docente alla Facoltà di Scienze Sociali dell'Università de Los Andes. Grazie ancora per essere stato con noi. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete ancora contattarci via sms al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, i vostri commenti.
Previo al paro estuvo la carne el precio de siempre, estaba siempre oscilando en un precio de siempre igual, ahora aumentó el último día con la entrada, aumentó como un 10-15%, eso va a afectar muchísimo, y que no haya carne afecta, pero afecta mucho.
A la gente no le alcanza la plata para comprar la carne, esa es una realidad.
Ci spostiamo a Radio Tremondo in Argentina. Questa è una testimonianza tratta da un video della Associated Press. Jorge Garcia, proprietario di una macelleria, dice: prima dello sciopero il prezzo della carne era quello di sempre, oscillando in modo normale, adesso negli ultimi giorni è aumentato del 15%, questo colpirà molto la popolazione. E Javier Velasquez, direttore di un luogo dove si fanno i frigoriferi, dice: alle persone non bastano i soldi per comprare la carne, questo è un fatto. Poi parla dello sciopero e dice: si dovrebbe aprire un tavolo di dialogo. In sostanza, in Argentina la famosissima bistecca è sempre più salata, questo è un problema sì certo esterno, ma soprattutto interno, e secondo i dati ufficiali i tagli più popolari nelle mense argentine hanno subito un aumento superiore al 25%. Insomma, un cittadino argentino tra l'altro consuma in media circa 48 kg di carne l'anno, e dunque la domanda interna è molto forte. Allora vediamo cosa succede in un paese in cui anche la pandemia ha dato una legnata notevole all'economia interna. Ne parliamo con Federico Larsen, giornalista, membro dell'Istituto di Relazioni Internazionali all'Università della Plata. Buongiorno Larsen.
Buongiorno, grazie mille di avermi chiamato.
Grazie per essere con noi. Il presidente Alberto Fernandez aveva annunciato un piano nazionale per congelare i prezzi dei tagli più popolari nel mercato argentino. Cosa prevede questo piano? È un piano fattibile? Ci sono soluzioni?
Sì, allora è un piano in realtà che ha a che fare con congelare i prezzi di tutta la mensa degli argentini, un piano che è stato negoziato all'inizio dell'anno e che prevede una serie di tetti massimi ai prezzi della maggior parte della filiera agroalimentare argentina, che include anche la carne. Il problema è che questa negoziazione è veramente molto molto dura. Nel caso della carne, ad esempio, è stato incluso all'interno di questo piano di prezzi massimi solamente il 5% di ciò che gli argentini effettivamente consumano mensilmente di carne. Lei diceva giustamente, in Argentina si consuma 48 kg all'anno di carne per persona. Ora però questo dato è la metà di ciò che si consumava 60 anni fa, l'acquisto della carne è diventato veramente un grosso problema per il mercato interno argentino. Siccome i produttori non hanno voluto includere o ampliare l'offerta di carne a prezzi limitati all'interno del programma del governo, e per di più allo stesso tempo c'è stato un aumento del 78% dei prezzi della carne durante gli ultimi 12 mesi, quando in realtà l'inflazione generale, che è comunque altissima del 36%, il governo ha deciso questa misura in estremis di congelare le esportazioni, proibire le esportazioni di carne bovina da settimana scorsa. In questo momento si stanno portando avanti una serie di negoziazioni giustamente per arrivare ad un accordo, poter ampliare la quantità di carne a prezzi massimi all'interno del mercato argentino, per permettere ai produttori effettivamente di esportare la carne all'estero, perché comunque è un motivo di introiti di denaro e soprattutto di dollari anche per il governo molto importante. Per ora non si è arrivati a nessun accordo, ma molto probabilmente verrà ampliato giustamente questo limite, questa soglia, no, delle 8.000 tonnellate, questo 5% a prezzi massimi all'interno del mercato argentino.
Quindi un'inflazione molto elevata, tra l'altro dalla redazione Giulia De Luca ci offre un paio di approfondimenti. Uno di questi è tratto dal quotidiano economico El Cronista e racconta come almeno 10 aziende sottofatturavano le esportazioni verso la Cina, ovviamente esportazioni sempre di carne. I nostri ascoltatori oggi sono molto attenti all'America Latina. Abbiamo una testimonianza di Michela da Torino che dice: buongiorno Radio Tremondo, povera Argentina, siamo legati tanto a questo paese perché nostra nuora è di Buenos Aires. I nostri consuoceri ci tengo sempre informati, la situazione economica è davvero terribile, la povertà sta dilagando, anche perché il governo non fa molto, a parte una politica spudoratamente populista. Ecco, l'Argentina è anche interessata a un lockdown molto pesante, come accade in molti paesi, intendo non solo in America Latina, penso per esempio anche al Medio Oriente, al Libano, all'Iraq. Intorno a queste misure si giocano le partite preelettorali tra governi e opposizioni. Federico Larsen, in Argentina ci sono anche parecchi negazionisti, ci sembra anche molti bracci di ferro tra governo e opposizione su apertura e chiusura delle scuole. A parte questa inflazione, il problema della carne, cosa accade con questo lockdown, con questa pandemia, dove si sta andando?
In Argentina siamo, nella maggior parte in realtà del territorio argentino, ritornati a un lockdown, una quarantena in fase 1 praticamente da sabato scorso, che si manterrà fino alla fine del mese, fino al prossimo weekend. Lì in teoria ci dovrebbe essere, a partire dalla settimana prossima, una riapertura graduale della maggior parte delle attività produttive, però per ora i numeri sono veramente veramente preoccupanti. Ieri ad esempio sono stati registrati 35.400 contagi e 532 morti in sole 24 ore. Sono numeri davvero spaventosi per un paese che comunque aveva mantenuto la soglia dei contagi giornalieri durante l'ultimo anno al di sotto delle 20.000 persone al giorno. Effettivamente questo ovviamente ha prodotto uno scontro tra governo e opposizione. Il governo è convinto del fatto che sia necessario inasprire le misure sanitarie per cercare di evitare maggiori contagi. L'opposizione invece, guidata principalmente dall'attuale sindaco della capitale di Buenos Aires, che è giustamente governata dall'opposizione di destra, si oppone a questo tipo di visioni, soprattutto nell'ambito dell'apertura delle scuole. C'è stata giustamente durante le ultime settimane un braccio di ferro molto duro, no? Tra Horacio Rodríguez Larreta, che è il sindaco di Buenos Aires, che ha voluto mantenere aperte le scuole nonostante ci fosse stato un decreto da parte del Presidente della Repubblica che obbligava alla didattica a distanza, che è finito direttamente alla Corte Costituzionale, che alla fine ha dato ragione, no, alla città di Buenos Aires, che però nell'ultima settimana ha deciso di aderire a questo lockdown totale di 10 giorni decretato giustamente dal Presidente. Si vedrà quale sarà effettivamente la decisione del governo per i prossimi mesi intorno a questa situazione. Si spera l'arrivo di nuove dotazioni di vaccini durante i prossimi giorni. L'Argentina è uno dei paesi che ad esempio sta importando grandi quantità di lotti della Sputnik V, del vaccino prodotto in Russia. C'è stato negli ultimi giorni un accordo con AstraZeneca per la produzione in loco qui a Buenos Aires di vaccini che vengono imbottigliati in Messico e poi vengono riportati qui in Argentina. Arriveranno nei prossimi giorni i primi 800.000, per cui si avanza nel piano di vaccinazione, si avanza nella questione delle misure restrittive sanitarie negli ultimi giorni, e effettivamente questo ha una ripercussione anche sulla campagna elettorale per le elezioni che sono state spostate a novembre. Si vedrà giustamente se si sarà in condizioni in Argentina di portare avanti una campagna elettorale e i comizi, no, nonostante la pandemia.
Quindi elezioni a novembre, tra l'altro ritornando al tema delle esportazioni e anche dell'inflazione sulla carne, Giulia De Luca dalla redazione ci suggerisce un approfondimento dell'agenzia di stampa nazionale, agenzia Telam che ci racconta che continuano i dialoghi tra il governo e i privati sulle esportazioni di carne, e poi i nostri ascoltatori, diciamo, su questo tema della carne si scatenano. C'è Luciana che dice, insomma, alla fine si può vivere benissimo senza mangiarla, e poi un altro nostro ascoltatore che commenta così, dice tutto questo è colpa della grande distribuzione, Mauro da Castelfidardo. Insomma, questo è un tema che accende un po' tutti. Grazie ancora a Federico Larsen, giornalista, membro dell'Istituto di Relazioni Internazionali dell'Università di La Plata, per essere stato con noi a commentare questi temi sull'Argentina. E si chiude così la nostra puntata di Radio Tremondo. Vi saluta la redazione, la console Borio Fiore, la regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Giulia De Luca, Costanza Spocci, Laura Silvia Battaglia che vi parla. E appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6.50 con la rassegna stampa, alle 11 con i nostri ospiti. Ed è il momento adesso di Radio 3 Scienza. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.